Aloha!
E buona giornata anche a te che ti colleghi per la nuova puntata di Aloha. Se la stai ascoltando di venerdì mattina, madò, complimenti per la precisione quasi da orologio svizzero. Che poi vabbè, in realtà questo è un po' un luogo comune, perché tanto ormai è tutto digitale, cioè sei sincronizzato al secondo con il cloud e con i vari server, quindi vabbè. Allora mi presento, come al mio solito, sono John Tom all'anagrafe Luca Tomassini, musicista, compositore, produttore musicale. I miei corsi in cui ti insegno a lavorare con la musica sono sul mio sito www.johntom.net. Questo è Aloha, il podcast che te la fa prendere bene, almeno questo è l'obiettivo. Perché quando si parla di musica spesso c'è un po' di pesantezza, c'hai un po' il destino un po' nebbioso, non riesci a decifrarlo bene, non riesci a capire bene come muoverti, te la vivi male mentre tutti davanti a te si sistemano con stipendi fissi, qualcuno un po' più grosso di un altro, però vabbè, insomma sono più o meno in vite regolari, inquadrate, senza troppi colpi di scena. A me personalmente i colpi di scena piacciono, ma comunque nella mia professione ho sempre provato a dare un minimo di continuità, un po' di sicurezza, perché sennò qua se scapocci, cioè si muore proprio di crepacuore, perché questo mestiere in effetti sa essere sì bellissimo, ok, come tutte le cose a cui tieni che fai, però sa anche essere un po' infame, un po' crudele. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con una situazione alquanto spiacevole. Breve recap, magari vatti a sentire la puntata Cambio Tutto che è uscita venerdì scorso. Attraverso un periodo che non ti saprei quantificare, ma si tratta più o meno di un paio di settimane, in cui non è che mi venga più così naturale scrivere musica, fare musica così come lo è stato fino a poco tempo fa. Vuoi che magari è un po' la mia situazione clinica, far virgolette, perché è da gennaio che non mi passano né mal di testa, sì, vabbè, né raffreddore, mal di gola, influenza, acciacchi. Sono andato una mattina alla cascata delle Marmore, mi sono ripreso tipo ieri, cioè una cosa che dopo i 45 in pratica dovresti scrivere game over con la tua vita, ma in realtà io resisto, vado avanti, però insomma non so se sia dovuto a queste cause oppure al fatto che recentemente mi sono capitati in fila uno dietro l'altro brief, cioè dei progetti di musica crime. Una serie nuova in partenza aveva bisogno di light tension, quindi quelle musiche che fanno ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, però non pesanti. Orologetti, sintini, campanellini, cose più o meno, appunto, leggere, no? Leggerine. Alcuni direbbero forensic, cioè musica che si utilizza nei drammoni in tribunale. Subito dopo di quello mi è capitato un altro brief crime, però più atmosferico, più ambient, poi un altro brief crime, poi per portarmi avanti col discorso royalty free music, visto che ci metto poco a fare questo genere, ho continuato a fare crime fino al punto in cui il crime mi ha ucciso, ha ucciso me, perché mi andava più di fare una mazza. Ora mi potresti dire, vabbè, cambia genere, perché comunque il male di vivere, il cubio dissolvi, in realtà ti prende anche quando saltelli da un genere all'altro, cioè se entri in quel tunnel lì, in quella strada senza uscita, poi non è che improvvisamente se ti metti a fa folk con l'organetto allora diventa un'altra cosa, almeno non sempre. Per cui ti avevo lasciato più o meno con un appello d'aiuto, cioè se hai delle soluzioni scrivimi, anche perché mi ricordo che un annetto fa ormai su TikTok avevo pubblicato il primo dei miei due video sul blocco dello scrittore, in cui ironizzavo perché tutti dicevano no, perché dovresti provare a fare una passeggiata, così che poi sicuramente ti... Io personalmente quando attraverso questi momenti a me non mi va proprio di fan cazzo, se mi guardi ti sbrocco, sono estremamente irritabile, più tutte le altre cose sgradevoli che non vorresti mai incontrare in una persona. E così, come ti stavo raccontando alla fine della scorsa puntata, finito di registrare il podcast, sono andato a casetta in un orario sorprendentemente diurno, con la luce che ancora spaccava le pietre, e mi sono messo a vedere un film. Io amo il cinema, anche perché io amo fare musica per il cinema, quindi è un po' conseguenziale questa cosa. Il cinema è una delle mie passioni più grandi. Mi sono lasciato morire sul mio divanone, ho appicciato Prime Video e ho iniziato a vedere quello che era un film nella mia lista personalissima che tengo sul mio blocco note, e cioè American Fiction. Mi interessava, mi piaceva l'argomento, mi incuriosiva, volevo un film che non fosse necessariamente stimolante, ma neanche un po' una palla, anche perché ero reduce da due o tre filmetti che non è che mi avessero proprio risvegliato i sensi, anzi. E ci siamo capiti. Quindi ho iniziato a vederlo. Ti racconto brevemente di cosa parla. Uno scrittore frustrato che insegna, mi sembra al college, non riesce a vendere i suoi libri. Per cui, dopo un rapido scambio di battute con il suo manager, con il suo agente, capisce, cioè, o meglio, l'agente gli fa capire che i libri che alla fine avrebbero venduto di più erano quelli sulla cultura afroamericana, quindi sulle persone di colore, cioè storie che permettessero a quel gruppo di persone di identificarsi. Mentre al contrario il nostro amato protagonista Thelonious, tra virgolette Monk, si ostinava a scrivere libri impegnati, complessissimi, bellissimi, che però alla resa dei conti non vendevano, non aveva mai vinto nessun premio letterario, niente di niente. Nel film si sviluppano anche le vicende familiari del nostro protagonista Thelonious, interpretato da Jeffrey Wright, fra cui ti segnalo assolutamente Sterling K. Brown, Randall di This Is Us, grandissimo, film candidato agli Oscar, bel film in definitiva, che soprattutto mi ha dato modo di riflettere, perché ad un certo punto si è arrivato ad una scena, io adesso in tempo reale tirerò fuori il mio cellulare, il mio telefono, perché era una scena così figa che lo sai che mi ha dato in effetti da pensare, e me la sono scritta perché era un qualcosa su cui riflettere, un qualcosa che alla fine non è che non lo sapessi, però era un rinfrescarsi le idee che comunque non ti fa mai male. Si è arrivato a un punto, non ti vorrei fare spoiler e non te li farò, se hai intenzione di vedertelo vedetelo perché è figo. Si arriva a un punto in cui l'agente di Thelonious parla di questa cosa, cioè del fatto di scrivere libri un po' più alla portata versus, quindi contro scrivere libri più impegnati, più da intellettuali, no? Non alla portata di tutti. Io mi sono letteralmente scritto il dialogo, che fa più o meno così, si prendevano attraverso una metafora. Lui paragonava questa cosa di cui ti ho appena parlato al whisky, al Jack Daniels. I Jack Daniels ce ne sono tre tipi: il red, il black e il blu. Lui diceva che il red fa schifo, il black meno, mentre il blu è buono. Il red costa pochi dollari, il black costa leggermente di più, mentre il blu costa sui 120 dollari. Poche persone comprano il blu, cioè quello più caro, perché appunto è caro. La maggior parte vogliono semplicemente soddisfare l'urgenza di ubriacarsi col red. È un po' il discorso di quando eravamo pischelletti, di quando ero pischelletto e alle feste trovavo praticamente sempre il tavernello, cioè comunque vini da discount, e non è che mi trovavo vini da cantina, no? Alla fine l'obiettivo era quello di ubriacarsi, di divertirsi. Il vino il più delle volte praticamente sempre faceva cacare, però non era quello il problema, uno al limite ci rideva anche sopra. Da qui io, perché ti sto leggendo più o meno le mie note, da qui io ho iniziato un po' ad interiorizzare e anche a un po' stravolgere quello che stavano dicendo, perché per la maggior parte della mia carriera ho fatto il blu, uno stile di musica buono, figo, costoso, perché io ho sempre investito molto sugli strumenti, solido, complesso, però non era popolarissimo perché la maggior parte della gente preferiva il red. E qui io mi ricordo, mi riviene in mente l'esempio di Karpatische, una delle prime serie che avevo fatto in Turchia. Serie crime, vabbè, medica barra crime, perché comunque l'atmosfera era sempre di tensione. E avevo fatto almeno una cinquantina di pezzi, fighissimi veramente, cioè mi piacevano un sacco. Almeno per quello che potevo fare all'epoca, se li risentissi adesso probabilmente me ne vergognerei. Però se te li cerchi su YouTube, guarda che escono fuori, Karpatische, che poi c'è anche un titolo in inglese perché l'hanno venduto anche all'estero, c'è un mio pezzo, Whatever Happens, che poi andò su titoli di coda della prima serie, che andò anche abbastanza bene, ci furono pure delle cover su YouTube. Cioè, morale della favola, io ne feci un botto. Altri compositori che lavoravano parallelamente insieme a me ne fecero un po' di meno, ma molto più stupide, molto più semplici. Non c'era niente di particolare, i synth che usavano, i suoni che usavano erano synth che magari avrei pure schifato. Cioè, mi ricordo che io all'epoca, erano i primi tempi in cui lavoravo su Omnisphere, e cercavo di fare delle cose fighe. Dall'altra parte c'era invece quest'altro compositore che lavorava con Gravity, una libreria per Kontakt di Heavy Osity, che mi suonava un po' vecchiotta, non l'avevo mai presa troppo in considerazione. E in più faceva altre cose, altri underscore, quindi pezzi molto molto semplici, con suoni elettronici che erano palesemente presi dalla sua DAW. Cioè erano suoni che venivano presi direttamente da lì, non c'era un minimo di ricerca. Alla fine, andando a vedere il minutaggio, venne fuori che le sue musiche facevano circa il doppio dei minuti di quelle mie. In quel caso l'urgenza di quella serie TV, di quella situazione, era quella di andare ad esaltare determinate scene. Non eri tu il protagonista, ma erano loro. La musica doveva servire per quello scopo. Quindi, tradotti in altri termini, un po' più terra terra, era già iniziato il periodo in cui io, da produttore musicale compositore, mi ci facevo le pippette sui miei pezzi. Infatti di lì a poco mi iniziano pure a prendere per il culo, dicendomi sì, ok, va bene, allora il pezzo è pronto, adesso ti lasciamo un'ora, perché qui adesso c'è Luca che inizia a farsi le pippe sui sintetizzatori e cose così. Ma in realtà il pezzo era pronto dopo 40 minuti, e in realtà se l'avessi consegnato in quel momento forse avrei potuto fare pure più minuti. Insomma, io mentre mi vedevo quella scena stavo flippando come non mai. Mi erano tornate in mente tutte quelle volte in cui una delle persone che lavoravano insieme a me a quelle serie mi diceva: pezzi semplici, Lu, pezzi semplici, non ti incartare. E in più mi ricordavo anche tutte le altre volte in cui magari ero andato a sentire i top seller sui marketplace e non erano niente di che. Oppure le volte in cui andavo a sentire i pezzi che erano in classifica e la produzione non era niente di che, cioè non la produzione, la struttura non era niente di che, c'erano quei suoni lì. Però a livello comunque creativo, a livello di... non so come dirtelo, a livello di solidità e di complessità, non era niente di particolarmente sconvolgente. Forse perché non si voleva correre il rischio di non essere capiti, perché poi alla fine più ti complichi, più entri dentro la tua visione musicale, che inevitabilmente si allontana la visione musicale degli altri. E in quel caso il pezzo inizi a poterlo vendere sempre di meno, fino ad arrivare al punto in cui diventa un pezzo splendido per te e forse per 4-5 persone che ti girano intorno. Ma se non è quello il tuo obiettivo, allora devi un attimo fermarti e ragionarci sopra. Nel caso di Thelonious si potrebbe pensare che uno dei suoi obiettivi era quello di uscire da questa fase di frustrazione, riuscire ad affermarsi, però al tempo stesso voleva anche dimostrare quanto potessero essere inconsistenti quelle richieste del pubblico, che gli chiedevano appunto delle cose semplici, che gli chiedevano silenziosamente delle cose semplici. In musica succede assolutamente la stessa cosa. Forse mi dispiace ammetterlo, perché mi piace tanto quel genere di musica, però quel periodo in cui le musiche erano estremamente orchestrate, ti parlo proprio della bella canzone melodica italiana con mille accordi, forse quel periodo ha lasciato definitivamente il posto ad una musica che ti risolve un bisogno, che non è solo quello di un semplice piacere all'ascolto, ma è anche qualcos'altro, dal più brutale voglio muovere le chiappe ad un più magari leggero voglio rilassarmi. Però c'è sempre qualcosa che si lega dietro ad un'esperienza musicale, ed è sempre più difficile trovare un'esperienza musicale indipendente da altre realtà. Non è che questo passaggio mi abbia improvvisamente fatto capire delle cose che già non sapevo, te l'ho già detto, no? Si trattava più che altro di una bella rinfrescata. Però mi ha aiutato a mettere un po' di nuovo, un po' più a fuoco quegli argomenti, quei concetti, e trovare un briciolo di energia in più nel reiterare questo genere che inevitabilmente mi stavano chiedendo sempre, perché da diverse settimane a questa parte io non sto facendo altro che crime, raga. Sto a fare solo crime, oppure è questo. Apro e chiudo una parentesi, io amo il crime, amo questo genere, però dopo un po' di tempo, essendo comunque una persona creativa, avendo una personalità creativa, sento il bisogno di inventarmi qualcosa, di creare qualcosa. Per cui ripetere sempre la stessa traccia per settimane senza variarla più di tanto, dopo un po' inevitabilmente mi distrugge. Il fatto di creare qualcosa di nuovo inevitabilmente mi aveva aperto davanti l'autostrada delle possibilità. Ed eccola lì che stavo già pronta ad approfittare dei saldi di Luftrum, che adesso c'è uno spring sale in atto per dei nuovi bank di Omnisphere. Oppure eccola lì che forse è il caso di comprare in offerta texture di Devious Machines, perché mi può dare un ulteriore strato al mio suono. Quindi eccola lì che ero già pronto per tornare in studio con una rinnovata energia. Ma non era un'energia che avevo trovato io da dentro, no? Dal mio cervello. Era una cosa che mi sarebbe venuta fuori, era uno stimolo esterno che mi avrebbe permesso di continuare a lavorare. E allora no, e allora non mi sta più bene, perché poi alla fine lo stimolo esterno inevitabilmente dopo un po' si affievolisce e senti il bisogno di rinnovarlo comprandoti altre cose. No, volevo cambiare ulteriormente le carte in tavola, volevo cambiare tutto, appunto. Per cui mi sono imposto di farla seguendo l'urgenza del pubblico, seguendo quello che stavano dicendo quei due personaggi in merito al Jack Daniels, che un sacco di persone alla fine si comprano il Red, e io avrei voluto fare Red. Fare Red non vuol dire che non puoi fare Black. Fare il whisky più economico non vuol dire che tu non sappia fare il whisky più costoso. Ed è questo uno dei problemi principali di chi fa black. Lo fai perché sennò temi anche un po' di non essere mai all'altezza, per cui esageri sempre. Però il rischio, appunto, è che poi l'altezza, l'aspettativa è solo ed esclusivamente tua e non degli altri. Per cui il valore che tu dai al pezzo è un valore assolutamente tuo, è un valore tecnico, qualitativo enorme, ma non è il valore delle persone, non è il valore che riconoscono le altre persone, perché per loro l'obiettivo della tua musica, il significato della tua musica è un altro. Il valore che loro riconoscono è nel soddisfare appunto quell'urgenza. Per cui sono tornato in studio, mi sono messo ad utilizzare i miei suonini, ho iniziato a creare 2-3 suonini da zero su Omnisphere, perché ormai lo conosco bene. Paradossalmente ci metto pure meno tempo a farmeli io i suoni su Omnisphere, più che andare a sfogliare una delle una delle 50 librerie di Omnisphere, e in 30 minuti sono tornato a fare un pezzo crime. Yeah! Ho vinto. Poi mi sono dovuto un attimo assentare, poi vabbè, la cosa è andata avanti. E che cosa è venuto fuori? Che la sera mi è arrivata un'email di una serie a cui stavo lavorando, uno di quei brief di questa nuova serie TV, a cui avevo già mandato circa 15 pezzi che sono piaciuti un bel po', che erano piaciuti un bel po'. Per cui mi stavano ricontattando per chiedermi se fossi interessato a fare anche pezzi più atmosferici per quella serie, quindi non soltanto percussivi di tensione light, ma anche più sottofondi, i drone, se sei nell'ambiente, quei ci sono sotto. Mi avevano dato qualche reference, qualcosa di riferimento, però io già sapevo più o meno come orientarmi, perché nel fare quei pezzi di tensione light avevo già trovato le mie reference andando a vedere la casa di produzione, i compositori e tutto il resto. Per cui diciamo che l'unico problema che mi si presentava davanti è che per l'ennesima volta mi chiedevano di fare qualcosa crime, che però, intendiamoci, adesso sembra quasi una barzelletta, ma a me piace farlo. Mi piace molto farlo, però come ti stavo dicendo anche la scorsa volta, un conto è seguire i tuoi ritmi, no? un conto è lavorare sotto pressione per 3 settimane di fila a livello creativo, quindi forzando la tua testa, la tua mente ad andare sempre nella stessa identica direzione, in quello che poi alla fine si rivela un lavoro estremamente ripetitivo, nella scelta dei suoni che devono essere sempre simili, con neanche avendo la certezza che poi questi pezzi poi andranno bene, perché la revisione è sempre dietro l'angolo, potrebbero rifiutarli. Nel mio caso, su 15 mandate, 14 le hanno prese, bella per me. Quest'altro poi me la rigioco su un altro brief, perché tanto qui i crime stanno piovendo a pacchi, quindi se me lo rifiutano di qua lo ripiazzo di là. E adesso sto andando avanti quindi con le Atmospheric Tension per questa serie nuova in uscita, che poi magari una volta che sarà messa in onda magari ti farò pure sapere di che cosa stiamo parlando. Detto questo, qual è l'obiettivo, la morale di questa puntata? Ma in realtà non c'è. La morale di questa puntata è appunto nel farsela prendere bene mentre parlo di questa cosa, mentre parlo di una cosa assolutamente normale, come può essere magari un blocco artistico, un momento in cui semplicemente non ti va di fare più quello che magari fino all'altro giorno adoravi alla follia. Ti fermi un attimo, però poi appunto è un momento, passa e ritorni ad amare alla follia quei pom 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 pom, oppure clic cloc clic cloc gli orologetti, no? E si ricomincia, per cui sì, certo, per certi versi in quel pomeriggio, in quei momenti lì ho cambiato tutto, ma alla fine direi che non è cambiato niente. Il mio amore incondizionato e spassionato per la musica è di nuovo qua, è come se mi fossi risposato di nuovo, ho rinnovato i voti. E con questo io ti ringrazio per essere stato con me per questi 20 e passa minuti, ti auguro un weekend da paura. Per qualsiasi cosa, se vuoi, scrivimi LJTomassini su Instagram oppure su LinkedIn, che è un altro social che seguo, oppure mandami un'email direttamente dal mio sito www.johntom.net. Mahalo, che in hawaiano vuol dire grazie. Io sono John Tom e ti do appuntamento al prossimo venerdì per una nuova puntata di Aloha.